E Luceva alle Stelle Records presenta Ad Vesperas di Marco Mencoboni, lettura di Tony Servillo.
Aveva scoperto il mare da grande, durante la prima notte di viaggio tra la Spagna e l'Italia, lasciando le aspre terre di Toledo per la città del Papa, Roma. Quella prima lunga notte in mezzo al mare gli stava aprendo le porte di un mondo ancora sconosciuto. Sospeso tra cielo e terra, si ritrovava da solo nell'immensità della natura e nella contemplazione di tutti i suoi moti. L'insieme di questi gesti meravigliosi era l'essenza della purezza, la stessa che egli ricercava nella sua arte, la musica. Nel buio della notte, in mezzo al mare con le orecchie protese verso il cielo, avrebbe sentito un giorno il suono delle sfere, quella dolce sinfonia che le stelle e i pianeti producevano sfiorandosi e accarezzandosi gli uni con gli altri nell'universo. Gli anni in cui si trattenne a Roma furono per Diego Ortiz pieni di gloria. La sua fama di virtuoso aveva varcato le mura della città. I suoi libri sul modo di suonare la viola d'arco erano giunti fino a Venezia e al di là delle Alpi. Un giorno di primavera del 1552 gli giunse un plico con il sigillo reale. Era il re di Spagna in persona, Carlo V, ad inviarglielo. Il plico conteneva un libro ed una lettera. Nicolae Copernici, Torinensis, De Revolutionibus, Orbium, Celestium, era scritto sulla prima pagina del libro. Nella lettera, la richiesta di recarsi a Napoli e ridare vita alla Cappella Reale di Musica. Quel volume avrebbe sconvolto l'idea dell'universo dopo millenni. Quella lettera, l'esistenza di Diego Ortiz dopo solo 30 anni di vita. Il Magister Musices della Cappella Reale, Diego Ortiz, aveva trovato un solo luogo a Napoli che potesse restituirgli l'emozione di quella prima notte in mezzo al mare, la punta dell'isola di Castel dell'Oro. Trovarsi lì era per lui come navigare in mare aperto e vi si recava tutte le sere di luna nuova dopo il vespero. Per quel luogo aveva costruito con le sue mani un lungo sedile per guardare il cielo e sentire insieme il suono del mare. Ubbidendo a un piccolo rito sempre identico a se stesso, si liberava della spada e porgeva pieno di fede le orecchie al cielo. In quello stato di contemplazione rimaneva per ore, fin quando non sentiva risuonare forte dentro di sé la perfetta armonia dell'immenso. Solo allora si alzava e saliva verso la piccola cappella del castello dove teneva una delle sue viole d'arco. In quello stato suonava e cantava fino allo sfinimento, come se volesse trasformare in musica la grazia di cui si era riempito. Quello era il suo modo di pregare Dio. La notte senza luna di venerdì 9 maggio 1567 fu diversa dal solito, perché sul suo sedile, con gli occhi rivolti verso l'alto, trovò disteso un uomo. Un soffio di spada sguainata tagliò l'aria e lo sconosciuto si alzò, di colpo, impaurito. era un giovane napoletano che amava guardare le stelle e per questo aveva raggiunto a nuoto la punta di Castel dell'Ovo. Evitò di essere infilzato nominando Giove, ben visibile e risplendente a sud, basso sull'orizzonte. Bastarono quelle poche parole per riporre l'arma e far tacere il sospetto e la paura. Dopo la pubblicazione del suo Musices Liber Primus, Diego Ortiz era convinto di essere in costante pericolo, perché in quel libro aveva offeso e dileggiato i musici napoletani. Non temette però quel giovane che amava le stelle e discusse con lui di astronomia, aritmetica, geometria e musica. Prima che il sole sorgesse, parlarono del suono delle sfere e il giovane disse allora che se Platone e Dante avessero conosciuto il canto di Camilla Esposito, l'avrebbero giudicato più bello della musica dell'universo. Ortiz si incuriosì e chiese dove si potesse sentire quel canto. Il giovane napoletano spiegò che Camilla Esposito cantava alla chiesa dell'Annunziata al vespero della domenica. L'Annunziata era il regno di Domenico da Nola, il musicista napoletano che trasformava bimbi abbandonati in cantori e strumentisti. Si raccontava di esecuzioni con centinaia di esecutori che scuotevano nel profondo ed elevavano alla beatitudine le anime più sofferenti. La musica non fa miracoli, pensò Ortiz. Pur vivendo a Napoli da anni, aveva proibito a se stesso la musica delle cappelle napoletane, che giudicava con disprezzo. Intra Augustus terminos esse positam, ut a suis progenitoribus nulla similitudine sit agnoscenda. La musica è relegata fino a tal punto in angusti spazi che i suoi progenitori stentano a riconoscerla per qualche somiglianza. Rubare quell'ascolto diventò tuttavia il suo più rovente desiderio. Il ragazzo si offrì di accompagnarlo all'Annunziata per il vespero della domenica successiva ed il magister acconsentì. Sarebbe venuto sotto mentite spoglie, senza armi né scorta di soldati a proteggerlo. Ciuffi della sua barba crespa si intravedevano appena sotto l'ampio cappuccio da frate che gli copriva il volto, quando i suoi servitori lo videro scomparire a piedi, inghiottito dal fragore delle buie strette e brulicanti vie di Napoli. Il ragazzo delle stelle lo attendeva, puntuale, fuori dalla chiesa. Il sole era appena tramontato, entrarono, la chiesa era gremita e il celebrante intonò il Deus in adiutorium. A cui risposero i monaci sistemati nell'abside. Dalla dolcezza di quelle voci che si fondevano insieme, capì subito che il mondo sonoro in cui si sarebbe da lì a poco immerso era molto distante da quello che era abituato a sentire. Un brivido di paura gli percorse la schiena. I salmi erano scanditi con fierezza da un gruppo di monaci disposti intorno al leggio. Erano voci del popolo, dotate di un volume e di una potenza impressionanti. Quando intonarono il Gloria, rivolse lo sguardo verso l'alto, a cercare il luogo lassù sulla sommità della cupola, verso il quale si volgevano i canti e le braccia di quei cantori invocanti la misericordia di Dio. Il magister non aveva mai udito nulla di simile. Una tempesta di musica lo stordiva e inebriava. Come vento, il suono gli soffiava forte sul viso. Fu dopo il Confitebor, intonato per quinte parallele, che avvenne il miracolo, perché la polifonia si realizzò in un modo che mai avrebbe potuto immaginare. Poche voci che cantavano a cappella giungevano contemporaneamente da ogni parte della chiesa, ma volgendosi a cercare l'origine di quei suoni, non vi era traccia di persone che stessero cantando. La melodia dell'Alma Redentoris Mater, cantata da una sola voce di soprano, si stagliò netta al di sopra delle altre parti e il giovane napoletano scosse il magister. Ecco, quella era la voce di Camilla Esposito. Cantava con intonazione perfetta. E il timbro era fuori dal comune. Se si spingeva nell'acuto, si addolciva nel colore e brillava come l'argento. Quando scendeva nel grave, il suono si scuriva e risuonava forte col colore del bronzo. Da dove quella voce arrivasse non si riusciva a capire. Sembrava si fosse squarciato il cielo e giungesse direttamente dalla sommità del paradiso. Nei passaggi tra le lunghe note del canto fermo, gorgheggiava a lungo come se volesse disegnare con la voce nell'aria. Quella era la musica che il magister aveva pubblicamente disprezzato, ma ora che vi era immerso aveva un solo pensiero: sapere quale forma avrebbe preso la sua musica se fosse stata cantata in quel modo. Quel desiderio durò un lampo. Quando tutti iniziarono a cantare forte il tenor del mottetto, sentii spingere con forza il cappuccio del saio contro il viso. Fu trascinato all'indietro e la massa di suono che lo circondava rese inutile ogni suo tentativo di chiedere aiuto. Lo portarono via, attraverso vicoli zeppi di gente, verso quella che sentiva sarebbe stata la fine della sua vita. Il giovane che amava le stelle era una trappola. Si ritrovò in una grande stanza vuota, da solo, ad aspettare. Entrarono dopo ore 6 uomini velati di bianco e con loro le note di una villanella cantata da una voce inconfondibile. Camilla Esposito era lì. Il motivo della sua condanna a morte gli fu spiegato. Una giovane napoletana era stata rapita da un gruppo di soldati spagnoli e oltraggiata all'interno dei quartieri. Uno degli assalitori era lui, il magister. Non bastarono 1000 parole per ricacciare quell'infamia. Il canto si avvicinò fino a sentirne i respiri dietro una porta e poi il viso di Camilla Esposito apparve. La bellezza dei lineamenti non riuscì a nascondere la rabbia e il disprezzo con cui, cantando «Empio cor, cruda voglia», si avvicinò al magister fino a fargli sentire il fiato caldo sul viso. Un semitono discendente cantato di petto si spinse profondo a cercare il cuore del magister. come se la musica avesse in quel momento il potere di uccidere. Mi parto, ai, sorteria, sola, soletta, me ne vo cantando, e scomparve. La camerata di propaganda per l'affinamento del gusto musicale era la prigione di Diego Ortiz, un luogo dove la musica era di casa e per questo non gli venne negato di poter avere uno strumento per le sue preghiere. Gli portarono una viola tenore che accordò con cura e cominciò a suonare. Fu la musica a salvarlo. Suonò e cantò per tutta notte, come era solito fare nella piccola cappella di Castel dell'Ovo. Intonava con lo strumento la melodia di un mottetto, come il Salve Regina o l'Alma Redemptoris, e realizzava poi canoni con la voce e diminuzioni con lo strumento. Il palazzo risuonò fino all'alba dei suoi contrappunti e tutti i musicisti che erano lì rimasero svegli ad ascoltare la meraviglia della sua arte. Dormì invece Camilla Esposito e fu lei a volerlo libero il mattino seguente. Nel sonno, cullata dalla sua musica, le era apparso il volto di una donna che stringeva in mano la metà di una medaglia napoletana. L'altra metà l'aveva lei, legata al polso destro da quando la madre l'aveva abbandonata, avvolta in uno straccio verde, nella ruota dell'Annunziata. Trovare quella mezza medaglia era il sogno con cui viveva ogni giorno. La musica nella notte le aveva dato una speranza. Quello era per lei un segno del destino. Al magister vennero dati degli abiti freschi e non ci fu bisogno di parole. Si inchinarono a lui e alla sua musica e lo fecero condurre a Palazzo Reale, certi che sarebbe ritornato un giorno per arrestarli. Ritornò, infatti, ma con un dono e una richiesta. In dono portava il Musices Liber Primus e la richiesta era che si unissero tutti alla Cappella Reale per cantare e suonare al vespero solenne della Certosa di San Martino alla presenza del viceré di Spagna. La celebrazione si tenne l'11 novembre 1567 e iniziò quando uno dei certosini colpì forte, facendolo risuonare, un petalo del fiore di pietra nera della cappella di San Giovanni Battista. Su quel suono Camilla Esposito intonò il Dixit Dominus. Tutti iniziarono a cantare. Rodio, Danola, Valente, Dentice e il magister Diego Ortiz cantavano e suonavano intorno al grande leggio ligneo di San Martino. Per la prima volta Napoli e la Spagna univano le loro voci in un unico canto. Quello era il più grande miracolo di Camilla Esposito. Ma un altro più intimo e profondo stava per accadere. Sulla parola mater del Benedicta est Celorum, la giovane napoletana sentì la mezza medaglia che portava legata al polso rotolare a terra. Rimbalzò due volte per fermarsi ai piedi di una suora inginocchiata in preghiera dietro l'altare e rimase in bilico sul pavimento tra le maglie della grata in marmo che si apriva sulla camera di risonanza del coro. Camilla smise di cantare e corse a raccoglierla. Nello stesso istante la mano candida e calda della suora lasciò la preghiera e si allungò verso terra. Le due mani si toccarono. La giovane alzò gli occhi e vide specchiarsi nel suo volto quello della donna che le era apparsa in sogno. come nella notte ormai lontana, la musica di Diego Ortiz risuonava nell'aria intorno a lei. Nessuno seppe mai perché quella notte Camilla Esposito avesse improvvisamente smesso di cantare. Neppure il magister che alla fine del vespero ascoltava incantato l'armonia perfetta con cui si chiudeva il suo Salve Regina a 5 voci. In alto, nel cielo, Venere era splendida, la luna a sud, alta sull'orizzonte. Orione e Sirio sarebbero diventati a breve i padroni della notte. Ma quello che si stava spegnendo piano davanti a lui, ecco, quello era il suono delle sfere.
Tony Servillo ha letto Ad Vesperas di Marco Mencoboni. Il canto di Diego Ortiz è di Marco Scavazza. La viola d'arco di Diego Ortiz è di Cristiano Contadini. Il canto di Camilla Esposito è di Lia Serafini. Tutte le musiche sono eseguite dal complesso Cantar Lontano, diretto da Marco Mencoboni. Il racconto Ad Vesperas è pubblicato nel numero 16 di FMR. Il compact disc Ad Vesperas è pubblicato dall'etichetta Alfa. Per ulteriori informazioni sul disco Ad Vesperas e su tutto il progetto dedicato alla musica di Diego Ortiz, consultare il sito www.elucevanlestelle.com.